Questa sera è una grande gioia avere con noi il professor Don Bernardo Estrada, colombiano, che ormai vive in Italia da tanti anni ed è ordinario di Nuovo Testamento nella Pontificia Università della Santa Croce. La sua esperienza didattica, la sua profondità culturale, la sua preparazione si combinano con la capacità di dialogare, di comunicare, di vivere la parola di Dio, e ce la farà gustare questa sera. Don Bernardo è proprio esperto delle parabole dei Vangeli e questa sera ci presenterà appunto la misericordia di Dio in due parabole: la parabola del Padre misericordioso, attenzione, è una parabola che ci farà fare molte domande questa sera, è la parabola del servo spietato al capitolo 18 del Vangelo di Matteo. Voglio soltanto dire questo: questa sera passiamo al Nuovo Testamento. Dopo aver sentito Biguzzi e Carlo Scodar, passiamo con Don Bernardo Estrada ai Vangeli. Domani sera ci sarà Padre Germano Scaglioni che affronterà la misericordia in San Paolo. E venerdì sera ci sarà Don Giuseppe che vi presenterà il Vangelo di Giovanni e la misericordia di Dio. Vi auguro di ascoltare con frutto e poi dopo la conferenza che lui terrà avremo la possibilità anche di fare delle domande al professor Estrada, che ringraziamo per la sua disponibilità e lo salutiamo con tanto affetto.
Buonasera, grazie a Don Giuseppe di questo invito, anche della presentazione, però devo dire che ci prepareremo per il venerdì, quando sarà il Dulcis in Fundo, da quando si troverà l'ultima conferenza che ci farà Don Giuseppe. Allora, sì, dovevamo parlare della misericordia nel Nuovo Testamento e in concreto abbiamo scelto il tema delle parabole di Gesù. Voi avete visto nella traccia, la piccola traccia che vi abbiamo lasciato, che all'inizio anche Don Giuseppe, la ringrazio di questo aiuto, ha presentato alcuni altri aspetti della misericordia di Gesù nei Vangeli, come il fatto ad esempio di guarire i malati. Tante volte nel Vangelo si dice Gesù mosso a compassione. Un caso emblematico sarebbe quello del figlio della vedova di Nain, in cui il Signore si commuove. Infatti un miracolo che fa proprio per amore misericordioso, direi, è il motore di quel miracolo, quando il Signore ferma il corteo e dice alla madre non piangere. Allora si vede quel cuore di Gesù, lo stesso cuore che dice mi fa compassione questa folla che da 3 giorni che mi segue e ancora non ha da mangiare. Allora il Signore soffre con chi soffre. E una delle parabole, sì, quando avevamo proposto questo tema, volevamo vedere, direi, come i due volti della misericordia nella vita di Gesù. Da una parte l'amore e dall'altro il perdono, anche se non si possono distinguere come le due facce di una moneta, cioè fanno parte della stessa realtà, dipende da dove si guardano. Allora, la prima parabola, sì, che Don Giuseppe ha chiamato del Padre Misericordioso, a Papa Francesco piace di più chiamarla parabola dei due figli, dipende molto dagli interpreti, è più conosciuta anche come parabola del figlio il prodigo, che poi è proprio emblematica. Guardate che il nostro tema della Quaresima qui in parrocchia, abbiamo qui nel frontale dell'altare proprio il testo del figlio il prodigo, quando si rende conto di quello che ha fatto e vuol tornare da suo padre. Ma non anticipiamo, direi, ancora le cose. Vediamo il contesto, la prima parabola, quella del figlio il prodigo. Ricordatevi che nel Vangelo di Luca, siamo nel capitolo 15, il Signore viene rimproverato di mangiare con pubblicani e peccatori, con persone che erano considerate in Israele, direi, persone non grate, anzi, non tanto per il fatto che fossero peccatori o pubblicani, ma il fatto che, secondo la legge ebraica, stare con loro
e vorrebbe dire essere contaminati e non poter andare al tempio a celebrare il culto o a offrire la preghiera della mattina o la preghiera serale. Invece Gesù non ha nessun ritegno, anzi mangia con loro, è conosciuto per quello. E allora il Signore, anziché difendersi, anziché dialogare con loro, direi l'importanza di andare dai più bisognosi e dalla gente, direi anche dai diseredati e le persone di meno riguardo nella società, almeno apparentemente, risponde con tre parabole. La prima parabola, le due prime non le abbiamo riportate qua, anche perché non abbiamo il tempo di commentarle, solo menzionarle. La prima parabola è quella della pecora smarrita, che trova un parallelo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18. C'è solo una piccola variante, difatti in Matteo è la pecora smarrita, in Luca è la pecora persa, però alla fine ritrovata. E poi la parabola delle 10 dracme, la moneta d'argento, che era equivalente più o meno a un denaro e che significava lo stipendio di una giornata di lavoro, e che viene anche persa da una donna che ne aveva 10, e di come accende la luce e comincia a spazzare tutta la casa finché la ritrova. E sia nell'uno che nell'altro caso, nel primo caso ancora più direi drammatico, perché è una sola pecora che si perde, lascia le altre 99, ne aveva 100, e va a cercare quella pecora perduta, la riporta, la mette sulle spalle e torna dagli amici e vicini, sempre lo stesso finale, nella prima e nella seconda parabola: rallegratevi con me perché ho trovato quello che avevo perso, sia la pecora sia la moneta. Ma poi il Signore da questo momento parte con una parabola un po' speciale, perché le altre sì, sono storie, ma storie brevi. Invece qui siamo davanti a una vera composizione che il Signore fa, che gli esperti delle parabole le chiamano in qualche momento anche favole. Favole perché è stata una creazione interamente da Gesù. Non si riferisce a un fatto della vita reale, ma a un episodio che ha inventato proprio per creare quel clima che permetteva di far vedere l'amore di Dio. E dice: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Certo, ne aveva tutto, non aveva nessuna preoccupazione. In fondo, quando il denaro si riceve facilmente, anche si spende facilmente, perché non si sa apprezzare il suo valore, quello che è costato, lo sforzo. Quando ebbe speso tutto, quello che accade quasi sempre quando si sperpera, in quel paese venne anche una grande carestia e cominciò a trovarsi nel bisogno. Ed è qui quando il Signore presenta una situazione veramente drammatica. Non il fatto che ci fosse la fame in quel paese, che anche c'era. Non il fatto che lui già non possedeva nessun bene. Ma il modo come è caduto, direi sprofondato nella situazione giudicata dagli ebrei la più indegna possibile. Perché dice: avrebbe voluto... Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Tenete conto che il porco era un animale maledetto in Israele, era un animale impuro, non si poteva mangiare e nemmeno toccarlo. E questo passava la giornata lì a pascolare i porci. Ma ancor di più, dice il Vangelo, il Signore avrebbe voluto saziarsi con le carrughe che davano ai porci, ma nessuno gliene dava, ancor di più, cioè è una situazione veramente, uno dice, dalle stelle alle stalle è caduto quest'uomo. Ma poi, logicamente, la situazione del bisogno e il momento e la situazione in cui si trova lo fanno riflettere. Allora, ma la prima cosa che lo muove non è tanto l'amore di quel padre che ha dato tutto senza batter ciglio, gli ha chiesto la metà dell'eredità, il padre gliel'ha data e lui è andato via. Ma ancora di più, quello che lo muove nel primo momento, possiamo dire, anche se sembra un po' folcloristico e meno drammatico, è lo stomaco, certo? Lui sente la fame e comincia a pensare e dice: quanti, rientrò in sé e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Vedete che il motivo che lo spinge a tornare da suo padre non è un motivo che possiamo dire soprannaturale, di grande nobiltà. No, il primo di tutto è il bisogno. Poi vedremo che accade dall'altra parte. E dice: tornerò da mio padre. In quel momento cominciano a affiorare i sentimenti più nobili, perché dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni o operai. Partì e si incamminò verso suo padre. Allora ha preparato il discorsetto, vuole andare da suo padre e chiedergli un vero perdono. Ma che accade? Che certamente il padre superava di gran lunga l'amore del figlio. Non era un padre che si era rassegnato dandole l'eredità a che fosse andato via e non tornasse più. No, no. Era un padre che tutti i giorni si affacciava nel cammino a vedere se quel figlio scapestrato un po' tornava a casa. E tutti i giorni, senz'altro, andava lì a pensare quando sarebbe stato il momento in cui quel figlio sarebbe ritornato. E difatti il Vangelo ci presenta perfettamente quei sentimenti del padre quando dice: partì e si incamminò. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Allora non era soltanto un padre che l'aspettava da tempo, che guardava nell'orizzonte per vedere quando si sarebbe affacciata quella faccia del suo figlio, ma che subito lo scorge prima che arrivi a casa, gli va incontro e lo copre di baci. È bellissimo, ma questo è Dio, è proprio l'amore di quel Dio. Allora il figlio comincia a dire il discorsetto: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma arriva fin lì, il padre nemmeno lo lascia finire. E subito comincia a darsi da fare. Il padre dice ai servi: presto, portate qui il vestito più bello, rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e il calzare ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. E proprio la gioia. Il padre non pensa più a quello che l'altro ha sperperato, non pensa più al danno che gli ha recato, materiale relativamente, anche se la cosa più dura era proprio il dolore al cuore. Gli aveva spezzato il cuore partendo via, senza rendersi conto dell'amore e dell'affetto che trovava in casa. L'unica cosa che voleva era godersi quel denaro di suo padre. Ma il padre non tiene conto di questo, nemmeno glielo menziona, non dice niente. L'unica cosa: questo mio figlio era morto, è tornato in vita, era perso, è stato ritrovato. E cominciarono la festa, anche quella del vitello grasso, che lì nel Vangelo, l'Evangelista Luca usa un verbo speciale, che significa non soltanto far festa e gioire, ma anche banchettare. È una festa che si fa anche con un po' di consolazione materiale, diciamo così, del banchetto con il vitello grasso. Che, come logico, la gioia in Israele sempre presenta una componente, direi, materiale, perché è logico. Guardate che il salmista, nel Salmo 84, ad esempio, dice: il mio cuore e la mia carne esultano nel mio vivente. Non è solo lo spirito, è tutto il corpo. Anche noi in Italia diciamo: quando il corpo sta bene, l'anima balla, certo? adagio un po' vecchio, però ancora si sente più di una volta. È logico, corpo e anima sono quelli che gioiscono davanti al Signore ed è quello che il Padre fa festeggiare con l'arrivo del Figlio. Poi viene l'altra, direi, faccia della moneta, l'altro figlio. Dice, il figlio maggiore si trovava nei campi, lavorando. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli disse, è tornato tuo fratello, il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Allora, quel fratello non poteva che rallegrarsene del ritorno del suo fratello, ma no. Infatti pensava sempre alle sue cose e gli mancava un po' quella generosità e quell'amore del suo padre. E dice, si arrabbiò e non voleva entrare. Perché? Considerava forse un'ingiustizia che avessero fatto tanta festa con quel figlio. A seconda di quello che dice dopo, dice, suo padre allora uscì a pregarlo di entrare e partecipare alla festa. Allora lui, direi, in quel momento distilla il veleno che portava un po' nel cuore, il suo piccolo rancore, o almeno sì, qualche cosa, qualche ferita che non era del tutto risanata. E dice, lui rispose, ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. Dice, e non mi hai dato mai un capretto per festeggiare, dice, e per far festa con i miei amici. Ma ora che questo figlio tuo, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, hai ammazzato per lui il vitello grasso. Ma guardate che qui l'amore non si vede nella faccia di questo figlio. Fra l'altro perché nemmeno lo chiama mio fratello. Si dirige al padre e dice, questo tuo figlio, come se fosse uno strano. È un po' duro, ma uno vede il linguaggio di Gesù come accattivante, come il Signore veramente ci fa entrare nella scena, anche se questa è una delle parabole più belle del Vangelo, senz'altro, per il fatto come il Signore ci fa entrare nella scena. Ma il padre che fa? Tornare allo stesso argomento che aveva detto prima. Dice, figlio, tu sei sempre con me. E tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Allora uno si potrebbe domandare, dice, ma perché il padre non ha dato mai un capretto al figlio, a questo figlio fedele, che ha lavorato nel campo, che è stato con lui tutta la vita, che le aveva senz'altro far crescere il suo patrimonio e la sua fortuna? E davanti a quella domanda non c'è che una risposta, e uno dice, ma forse gliel'aveva chiesto qualche volta? Perché la sua mentalità non era di figlio. Sembra che fosse la mentalità di un servo, perché dice, io ho sempre compiuto i tuoi comandamenti, non ti ho mai trasgredito nessuno, ho lavorato con te fedelmente tutti questi anni. Però il padre proprio tocca la ferita del figlio quando dice, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Era quello che il fratello maggiore non aveva capito, che tutto ciò che era del suo padre era suo. Allora bastava che lui avesse fatto un accenno e avrebbe preso quello di cui aveva bisogno per far festa anche con i suoi amici. Ma poi, sì, sempre i grandi studiosi delle parabole hanno identificato anche questi momenti in cui Gesù pronuncia le parabole, in quanto che il Signore si sta riferendo a situazioni concrete della sua vita, della sua predicazione, delle sue circostanze. Qui Luca ci ha presentato proprio l'ambiente vitale della parabola, che è il momento in cui Gesù sta mangiando con pubblicani e peccatori, e quelli che rimproverano sono gli scribi, i farisei, i dottori della legge, gente che certamente era ineccepibile davanti al compimento della legge ebraica, mentre gli altri qualche debito avevano con Dio, perché certo che i pubblicani e i peccatori si chiamavano così non perché fossero i perfetti osservanti della legge, al contrario. Ma poi questa parabola, Don Jacques Dupont, forse l'esegeta cattolico che meglio ha capito l'interpretazione delle parabole, dice che siamo davanti a una parabola cristologica. Qui Gesù Cristo sta mettendosi al posto di Dio, perché lui viene rimproverato di mangiare con pubblicani e peccatori. E qual è la risposta di Gesù? Dice: io sono con loro perché li perdono, allo stesso modo come un padre perdona il figlio che le ha offeso, che l'ha offeso. Allora il Signore, certo, si sta mettendo al posto di Dio e parla anche della sua possibilità e facoltà di perdonare i peccati. Che il perdono sgorga non solo da parte di chi riceve un'offesa, ma da parte di chi ha la capacità di perdonare quei peccati. Ecco il grande, direi la grande interpretazione di questa parabola, così come Don Dupont lo diceva, perché fa vedere proprio quelle caratteristiche messianiche di Gesù, vero Dio e vero uomo, con quel potere di Dio di perdonare. Allora lui non deve rispondere, semplicemente dice, io mangio con pubblicani e peccatori perché mi comporto con loro come il padre della parabola, che non dubita di perdonare suo figlio, che è andato via, ha sperperato tutto, ma ha saputo tornare e chiedere al Padre, nel momento della conversione, quello tanto bello che contempliamo qui davanti all'altare: mi alzerò e tornerò da mio Padre, andrò da mio Padre e gli dirò. Allora questa, senz'altro che una parabola, dove l'amore di Dio affiora subito e ci fa vedere altre caratteristiche. Certo, noi possiamo identificare il figlio maggiore con quelli che rimproveravano Gesù, probabilmente sì, anche se il Signore, perché non sta rimproverando a loro niente, perché voi vedete che il padre della parabola al figlio non dice niente, tutto ciò che gli dice è positivo: sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo, rallegrati con tuo fratello. Perché il padre si dice: questo tuo fratello, mentre lui, riferendosi al padre, dice: quel tuo figlio. Il padre risponde: questo tuo fratello era morto ed è tornato alla vita. Allora il Signore anche con questo linguaggio fa vedere la sua universalità in quanto all'amore, di amare tutti, anche quelli che non gli volevano bene. Bene, dobbiamo, sì, il tempo preme un po', e allora direi commentari, forse lasciamo a qualche domanda alla fine. E passiamo alla seconda parabola, la parabola del servo spietato. E qui l'altra caratteristica della misericordia di Dio è il perdono. Siamo davanti al perdono di Dio. E dice, comincia con quella domanda di Pietro, sempre le parabole hanno quell'ambientazione vitale che permette, sì, che dà luogo alla storia che Gesù racconta. Arriva Pietro dal Signore e dice: Signore, quante volte devo perdonare mio fratello se mi offende? Fino a 7 volte, che già sembrava il massimo. Ma Gesù, certo, e l'amore misericordioso di Dio che è infinito, dice: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Se 7 è il numero della pienezza, e pensiamo 70 volte 7 vuol dire all'infinito, tutte le volte in cui ci sia bisogno di perdonare. E quella è la risposta di Gesù, e subito presenta questa parabola e dice: poiché, dice, per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Cioè, aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti, una cifra spaventosa, semplicemente. Tenete conto che un talento esistevano due misure, erano 60 shekel o sicli o d'argento o d'oro, erano o 45 kg d'argento o 45 kg d'oro, il talento d'oro è logicamente... Se noi calcoliamo adesso il prezzo dell'oro, che è veramente alle stelle, possiamo pensare cosa significa quello. E poi, non uno. Già la parabola del Signore sui cinque talenti che lascia i servi affinché ci lavorino e li diano i redditi, sembra tanto. Però, davanti a una cifra come 10.000 talenti, semplicemente non si può calcolare. Un talento era equivalente più o meno a 10.000 denari. Allora, se erano 10.000 talenti, significa 100 milioni di denari. E che ci farà vedere la proporzione con l'altro caso. Allora, questa persona si sente semplicemente sopraffatta. Non si sa come era arrivata a quel debito. Però, quello anche tipico delle parabole di Gesù. C'è uno scrittore cattolico americano che ha scritto un bel articolo sulle parabole e parla dei tratti atipici delle parabole di Gesù. Come il Signore, con quel suo discorso parabolico che veramente accattiva e prende la gente, tante volte si serve di cifre iperboliche e di casi che nessuno avrebbe accettato. Non so se conoscete, c'è un libro molto carino di un grande saggista italiano che era Don Vittorio Fusco, che si chiama Oltre la parabola. E lui insiste tanto su questi tratti atipici. E poi diceva, ad esempio diceva, ma quale presidente di Confindustria prenderà un operaio alle 5 di pomeriggio per lavorare solo un'ora al giorno? Certo, solo nelle parabole di Gesù appare. O che padre capace di ricevere con tanto amore il figlio scapestrato che le ha sperperato la fortuna, come l'abbiamo appena ascoltato. Anche qui, com'è possibile che una persona sia arrivata a avere un debito così grande? Comunque, questa persona si getta ai piedi perché in quell'epoca, quando una persona addebitava o doveva una grande quantità di denaro, l'unica possibilità era venderlo lui e la famiglia come schiavi. Si ricavava un bel po', però comunque non sarebbe arrivato, penso, nemmeno a coprire un talento dei 10.000. Comunque, dice, allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Un po' retorica questa risposta, però. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Poi guardate quello che accade. Appena uscito, quel servo trovò un suo compagno che gli doveva 100 denari, cioè 1 milione di volte di meno di quello che lui addebitava all'altro padrone. Perché 10.000 talenti sono 100 milioni di denari, più o meno. Il calcolo non è esatto, però abbastanza simile. Direi. 100 denari, che era una sciocchezza, anche se non era nemmeno una cifra piccola. Che 100 denari potrebbe essere adesso, certo, 3 mesi di lavoro. Siamo su, diciamo, di un operaio, siamo sui 5-6 mila euro. Non è poco, effettivamente. Però, se pensiamo a quello che gli era stato condonato, era veramente una sciocchezza. E che accade? Suo compagno postrato a terra, qui Gesù impiega lo stesso linguaggio. Dice, suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò, le stesse parole che il servo aveva detto al padrone. E che accade? Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. È sorprendente questa parabola, perché effettivamente in quel momento poteva perfettamente Gesù domandare al pubblico, a quegli ascoltatori suoi, e dire, che pensate voi di questo servo? E avremmo detto tutti, un mascalzone, veramente un ingrato, una persona che ha ricevuto, a cui le è stato condonato tanto, e non è stato capace lui di condonare. È vero che lui aveva bisogno di soldi, però non poteva prenderli a scapito di un compagno che si trovava in vera necessità e non poteva pagarli. Comunque, continua il Vangelo e dice: visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno il proprio fratello. Guardate che questa parabola si trova nel capitolo 18 di Matteo. Nel capitolo 18 si parla dello scandalo dei bambini, della correzione fraterna cristiana che si devono fare, di aiutare un fratello che è in pericolo, come dice anche il profeta Ezechiele: se vedi tuo fratello che ha peccato, che si trovi in pericolo, va e correggilo per salvarlo. Allora, e alla fine il Signore mette, direi, come coronamento di tutti quegli insegnamenti del discorso del capitolo 18, che viene chiamato ecclesiastico, lì anche si trova la parabola della pecora, la stessa che riporta Luca. E allora, in questo testo il coronamento è proprio la parabola che viene chiamata del servo spietato, perché effettivamente questa persona non si è resa conto di quanto Dio gli aveva perdonato. E poi soltanto pensa ai suoi interessi e va dall'altro fratello e vuole proprio ottenere quel debito a qualsiasi costo, fino a mandarlo in carcere affinché pagasse. Veramente ingrato. Però il Signore finisce la parabola dicendo: così anche mio Padre Celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno il proprio fratello. In questa parabola che ci vuol far vedere il Signore? Che in realtà, quando noi recitiamo il Padre Nostro e diciamo: perdona i nostri debiti come noi perdoniamo ai nostri debitori, la prima realtà alla quale dobbiamo pensare è che Dio ci ha perdonato mille volte di più, e forse non esagero, delle volte in cui noi possiamo perdonare i nostri confratelli quando ci fanno un'offesa, offese poche volte, dispetti più volte, forse più frequenti, e tante volte un torto in cui la persona che ce li fa nemmeno si rende conto che ci sta facendo un torto, perché persino ha agito di buona fede e senza volerlo forse ci ha fatto qualche dispetto. E questo, forse questa parabola sì, ci fa vedere come il grande dono, e Papa Francesco insiste, cioè l'anno della misericordia ha una parola chiave e quella parola si chiama perdono. Perdono da parte di Dio, prima di tutto, che a Lui a cui ci rivolgiamo per chiedere perdono delle nostre offese, anche dei nostri peccati. E perciò Papa Francesco insiste tanto sul sacramento della confessione, perché il sacramento della misericordia di Dio, dove si purifica tutto e dove noi abbiamo quella sicurezza di essere perdonati, l'unica cosa che il Signore ci chiede è andare da Lui come il figliolo che tornava da suo padre e riconoscere il peccato. Quello sì, se non riconosciamo, noi stessi stiamo chiudendo le porte al perdono. Però se riconosciamo la nostra condizione, cosa che non è difficile, tutti siamo figli di Adamo ed Eva, e perciò la nostra condizione di peccatori non possiamo nemmeno nasconderla, è la situazione di ognuno di noi, quella di essere peccatori. Allora è logico che nella nostra vita il perdono occupi un posto privilegiato, tra l'altro il perdono che noi dobbiamo chiedere a Dio. Il nostro ragionamento deve essere quello. Quando qualche persona ci offende, quando qualche persona anche veramente ci fa male, perché può accadere? Il nostro atteggiamento deve essere, prima di tutto, pensare a Dio. Dire: Signore, quante volte mi hai perdonato tu? 7 volte? No. 70 volte 7. E io, in molte occasioni, non sono nemmeno capace di perdonare quelle 7 volte in cui Pietro diceva a Gesù che era il limite di perdono. E perciò il Padre nostro è sempre una preghiera impegnativa, perché noi stiamo dicendo al Signore: Signore, perdona le nostre offese come noi perdoniamo. Non è che ci presentiamo già con le carte in regola dicendo: no Signore, io ho già perdonato e perciò tu devi perdonarmi. No, no. E un grande studioso del Nuovo Testamento, che era un professore tedesco chiamato Joachim Jeremias, diceva che il verbo impiegato lì nel Padre nostro non sta dicendo come noi abbiamo già perdonato. Dice: né. No, dice, quello che vuol dire è come noi in questo momento siamo disposti a perdonare a quelli che ci hanno offeso. Cioè, l'atteggiamento nostro è proprio quello di colui che si rende conto che deve perdonare, e nel momento in cui chiede al Signore il perdono, lui si sta avviando verso il perdono degli altri affinché possa ottenere il perdono di Dio. Questo è il grande segreto di questa parabola, dove il Signore anche ha colpito nel bersaglio, sì, specialmente con questo testo, dove il Signore mostra da una parte quella grande, una sproporzione infinita fra il perdono di Dio e il nostro perdono, fra l'amore di Dio e il nostro amore, perché in fondo è questione di amore. Chi ama perdona, chi ama non tiene conto dei torti, non fa un elenco delle offese ricevute. E poi è logico, tante volte voi come me ci siamo trovati con delle persone che sono state veramente offese e ferite e che hanno sofferto, non lo chiamiamo a causa della malvagità, ma a causa dei peccati umani che ci sono, e basta. E allora, e non sono capaci di perdonare, o forse fanno lo sforzo di perdonare, però non si sforzano alla seconda fase del perdono, che è quella che l'assicura veramente, che si chiama dimenticare. Non so voi, io qualche volta anche nel lavoro pastorale mi trovo qualche persona che dice: padre, io perdono ma non dimentico. Uno dice: allora vogliamo dire che non hai perdonato, certo? Perché se non si dimentica, però, e questo è un secondo momento, e costa tanto. È molto facile dire dimenticate, però quando si trova la persona che ci ha fatto male, costa un po'. Ma quello che il Signore ci chiede non è che quando noi arriviamo anche al sacramento della misericordia diciamo: Signore, sono in regola, ho già perdonato. No, però almeno avere quell'intenzione di perdonare, essere disposti a cominciare con quel perdono affinché noi possiamo ottenerlo dal Signore. Bene, allora io mi fermo qua, che già sono 45 minuti e penso che già è tempo sufficiente, è sufficiente quello che abbiamo dedicato, anche perché la giornata è stata lunga, voi siete stanchi, e adesso lasciamo un piccolo spazio per le domande. Grazie.